Sono le 7, padre Pino.
Sono le 7?
Via.
Ecco, io sono lieto. La chiesa cattolica sempre un po' in ritardo. Bene. Quarta domenica di avvento. Le letture della liturgia che celebreremo, la prima lettura è tratta dal libro del profeta Michea, nel capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 4, primo rigo del versetto 4. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, nel capitolo 10, dal versetto 5 al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 80, ma noi questa sera, come avrete certamente già previsto, affronteremo la lettura del Salmo 5. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca, capitolo 1, dal versetto 39 al versetto 48. È il Vangelo della Visitazione, con appena appena un approccio al cantico della Madonna, fino al versetto 48 del capitolo 1. Questo tempo di avvento sta trascorrendo con una crescente accelerazione. Da martedì scorso siamo alle prese con le ferie d'avvento, domenica prossima sarà la quarta domenica di avvento, tra soli 5 giorni sarà Natale. La veglia della Chiesa si intensifica, l'attesa si fa sempre più pura e povera, nella speranza che custodisce le promesse di Dio. Si preparano i giorni della fede, quando le promesse si compiono e ci viene manifestato il volto dell'invisibile nella missione redentiva del Figlio di Dio. È il suo ritorno che ora noi attendiamo ed è nella speranza che già la Chiesa da Lui è visitata e da Lui è abitata ed è nella fede che già la nostra vita cristiana viene messa in grado di portare frutti definitivi. Sono questi i frutti dell'amore che già ci introducono nella vita eterna. Come sappiamo, di giorno in giorno la lettura dei Vangeli dell'infanzia, secondo Matteo e secondo Luca, illumina e orienta la nostra attesa e al di là di essa il senso di tutta la storia umana. Oltre a Giovanni Battista, insieme con lui, accompagna e guida il popolo cristiano in modo tutto suo Maria Santissima, la Madre del Signore. Sotto il manto della Madre di Dio ascoltiamo anche noi la parola della rivelazione e così ausculteremo il cuore del Dio vivente. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura nel libro del profeta Michea. Per Francesco legge.
E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace.
Ecco, grazie. Profezia di Michea, che, come senz'altro ricordate, viene citata poi nel Vangelo secondo Matteo, nel contesto della visita dei magi. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel Vangelo secondo Luca, capitolo 1, dal versetto 39. E il lezionario chiude la lettura del testo con il versetto 48. Leggiamo. Via, leggi pure.
45.
Fino al 45? Dice. Dice il calendario tuo?
Sì.
Ah sì?
Ah. Sì, 39-45.
45. Sì. Evidentemente io avevo una vecchia, come dire, segnalazione.
Facciamo fino al 48, non ci vediamo.
Facciamo fino al 48, come? Perché poi c'è tutto il cantico della Madonna, ma noi lo lasciamo da parte.
Leggi in quei pure. Giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata».
Ecco, fermiamoci, il cantico della Madonna prosegue. E ritorniamo al Salmo 5. Dopo i due salmi che fanno da introduzione a tutto il libro, e in particolare poi esattamente al primo libretto del Salterio, un'introduzione programmatica, tutto un itinerario di apprendistato per quanto riguarda non solo il cammino nella preghiera, ma il cammino nella vita, imparare a pregare, imparare a vivere. I primi due salmi, e abbiamo poi affrontato la lettura del Salmo 3, e vale la pena di fare ancora riferimento a quel passaggio dai due salmi che si sono presentati a noi in quella forma di un'ampia e ormai completa proposta di coinvolgimento nel cammino della preghiera, e quindi nel cammino di chi si impegna a frequentare la scuola della vita. Così come abbiamo constatato, e così come è comprensibile dal momento che i due salmi che sono qui all'inizio di tutta la lunga sequenza di altri salmi che verranno sono il frutto maturo di una rielaborazione sintetica che è stata collocata in questa posizione qui di accesso, di ingresso, il primo varco che è messo a nostra disposizione per entrare nel cammino della preghiera e dell'apprendistato alla vita, ma in realtà i salmi sono il frutto di una riflessione sapienziale ormai molto avanzata, ormai già segnata da una esperienza che ha alle spalle il percorso compiuto. E allora dal Salmo 3 siamo veramente alle prese con quell'avventura che ci riguarda e ci coinvolge nel contesto pesante, concreto, impegnativo, e per certi versi davvero provocatorio, che è quello nel quale si svolge di fatto la nostra esistenza umana. E abbiamo avuto a che fare in maniera così netta e drastica con quella indicazione che è emersa dalla intestazione del Salmo circa la condizione di fuga in cui si svolge la nostra esistenza umana, in quanto siamo in esilio dalla vita. Il caso di Davide che fugge dal volto di suo figlio Assalonne è un caso emblematico, ma il Salmo si rivolge alla nostra condizione umana che ci riguarda tutti, nessuno escluso, e quella fuga che descrive in maniera estremamente efficace la realtà di un vissuto che ci riguarda dal momento che dal giardino in poi e dai progenitori in poi siamo in esilio rispetto alla nostra vocazione alla vita. Ebbene, è proprio già il Salmo 3 che leggevamo un paio di settimane addietro che si sviluppa in maniera tale da conferire a quella condizione di esuli dalla vita il valore di una occasione autentica per intraprendere un cammino di conversione alla vita. La gratuità della iniziativa di Dio irrompe, come i pochi versetti del Salmo 3 ci hanno illustrato in maniera così rigorosa, per cui leggevamo a suo tempo, ma avvertiamo, a me capita di avvertire la necessità di rielaborare quelle indicazioni di percorso che nel Salmo sono state formulate in maniera estremamente stringata, drastica, precisa, appunto come la gratuità dell'iniziativa di Dio, vi stavo dicendo, irrompe in quel contesto nel quale siamo alle prese con la nostra realtà di esuli dalla vita e suscita quella gratuita iniziativa di Dio un dibattito interiore, perché la questione non è fuori di noi, la questione è dentro di noi, la nostra vocazione alla vita in quanto oggetto di un discernimento che man mano viene impostato sviluppato laddove siamo alle prese con quel contesto dialogico che si apre, si spalanca, si fa sempre più ricapitolativo di tutto il nostro vissuto, quel contesto dialogico nel quale siamo alle prese con il tu della nostra vita. Uso la prima persona plurale, in realtà i salmi che stiamo leggendo, dal Salmo 3 al Salmo 4, sarà ancora la volta del Salmo 5 questa sera, trasmettono la testimonianza di un orante che parla in prima persona singolare. Il tu della mia vita, il tu della mia vita. Vedete, quel tu che nel Salmo 3 era segnalato con estrema precisione con una marcatura ben evidenziata nel versetto 4 e poi il testo che segue, e sono proprio i versetti da 4 a 6 del Salmo 3 che leggevamo a suo tempo che come ricordo di aver suggerito una settimana fa vengono ripresi e per così dire ampliati, commentati, illustrati nel Salmo 4 che abbiamo letto ultimamente. Dunque il Salmo 4 pesca quei versetti nel Salmo 3 e li fa oggetto di un'attenzione meglio mirata, più articolata, in grado di amplificare gli elementi che ci consentono di ritrovarci anche noi in contatto e in un rapporto di condivisione con l'orante che offre a noi la sua testimonianza in prima persona singolare. Fatto sta che leggevamo il Salmo 4 fino a, sono in tutto poi soltanto 9 versetti, però abbiamo constatato la pregnanza di queste poche righe, dove davvero uno sconosciuto e anonimo orante ha avuto il coraggio di offrirci in maniera così, così onesta la diretta manifestazione del suo impegno di discernimento interiore. Vedete, siamo alle prese adesso con il Salmo 5, il Salmo 4 si concludeva, come ricordate, con l'attestato di pacificazione di colui che oramai può addormentarsi e riposare. Ne riparleremo tra qualche momento. Fatto sta che il nostro Salmo 5 è, per così dire, il Salmo del giorno dopo. È il canto del risveglio. Peraltro, risveglio a cui già faceva riferimento l'orante nel Salmo 3. Laddove ricordate nei versetti da 4 a 6 ci parlava, mi riferisco al Salmo 3, ci parlava esattamente di quella relazione con il tu della sua vita che gli ha consentito di coricarsi, di addormentarsi, per svegliarsi dal momento che è sollevato dalla presenza del Signore, così nel Salmo 3 il versetto 6, io mi corico, mi addormento, mi sveglio perché il Signore mi sostiene. Ecco, il Salmo 4 ci aveva portato alla pacificazione che consente l'addormentamento sereno e riposato, ed ecco adesso il giorno dopo, il risveglio. E i versetti che seguono nel Salmo 3, da 7 a 9, sono, per così dire, sullo sfondo del Salmo 5 che leggeremo questa sera. Sono ripresi, ancora una volta, commentati, illustrati, ne viene arricchito il significato che era già presente in maniera essenziale in quei pochi versetti del Salmo 3, con una illustrazione che manifesta l'intenzione del nostro orante non solo di offrire a noi la testimonianza di cose sue, ma offrire anche a noi l'aiuto di approfittare, l'aiuto opportuno per approfittare di quel che in maniera così essenziale il Salmo 3 ci ha annunciato. E siamo all'inizio di un lungo cammino, un cammino di conversione alla vita, già. Ed ecco, rendiamoci conto di come questo invito sia davvero efficace, di come questo invito sia davvero pertinente, di come questo invito davvero riguardi coloro che sono alle prese con il tu e sono coinvolti in quel discernimento interiore rispetto al quale siamo apprendisti, di per sé molto sprovveduti, eppure avvertiamo l'urgenza del della testimonianza che ci è offerta e il intuiamo come davvero possiamo godere il beneficio di essere accompagnati nel nostro cammino attraverso la testimonianza diretta di qualcuno che non si presenta in qualità di maestro, ma si presenta in qualità di interlocutore che ha affrontato quel medesimo cammino per il quale siamo stati convocati e ci siamo anche già offerti noi stessi. Fatto sta che noi, vedete, siamo alle prese, Salmo 5, con la luce del mattino, quando è compiuto quel discernimento di cui ci parlava in maniera così energica il Salmo 4, discernimento tra l'arroganza dei prepotenti e poi quell'accenno alla sfiducia degli scoraggiati. Già, ed ecco, quell'arroganza affrontata in maniera tale, così sincera, così franca, così risoluta, per cui quell'arroganza viene interpellata offrendole l'occasione di trasformarsi in una esperienza radicale di compunzione del cuore, di conversione del cuore, di frantumazione della durezza del cuore umano. E ricordate poi la sfiducia degli scoraggiati nel versetto 7 del Salmo 4, laddove l'orante ci parlava di una ipotesi che evidentemente avverte come presente e minacciosa nell'animo suo, dove il riferimento non è dato dalla presenza di qualcuno che vuol farla da padrone e pretende così di essere protagonista della vicenda umana, ma adesso abbiamo a che fare con una presenza che poi il nostro orante al momento opportuno riscontra come un'immagine in cui egli stesso di momento in momento, di occasione in occasione può e di fatto si è specchiato, può specchiarsi e la percezione di come sia tutto inutile, di come non valga la pena, di come sia un'ipotesi aleatoria e fuori misura ed ecco anche questa sfiducia degli scoraggiati è stata affrontata con pazienza, con umiltà, con disponibilità a scoprire come emerge dal fondo del cuore umano, quale che sia l'ombra, quale che sia la nebbia, quale che sia il sentimento della desolazione che lo affligge, emerge un impulso che assume in maniera inconfondibile le caratteristiche della gioia vera, pura, gratuita. Era quel che leggevamo alla fine del Salmo 4. Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento. Può anche darsi che manchi il vino, che manchi il frumento, ma quella gioia trapela, emerge, affiora. Il nostro orante non può negare un'evidenza del genere che non esclude le vicissitudini della vita, le contrarietà, le incertezze, le desolazioni, le sconfitte, ma hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento. Il tu con il quale è in relazione è determinante per lui proprio nel momento in cui si rende conto che t- tutto il suo mondo interiore è attraversato da questa onda di gioia che adesso è il motivo valido per coricarsi e addormentarsi senza indugio. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. Così il Salmo si concludeva. Ritornate all'inizio del Salmo 4, quando ti invoco rispondimi, Dio mia giustizia. Ecco, ricordate questa giustizia all'inizio del Salmo 4, che è il valore di riferimento che caratterizza inconfondibilmente l'operare del Signore, il manifestarsi del tu, come il tu si presenta, irrompe nelle cose della vita umana, laddove è recuperata con la delicatezza e anche l'energia di chi protagonista assoluto nella sua gratuità, nella gratuità della sua iniziativa, la nostra fragilità umana, la nostra debolezza umana. Il giusto è lui che ci solleva da là dove la desolazione ci affligge e per quanto ci riguarda sembrerebbe essere motivo di uno schiacciamento irrecuperabile, ed ecco la giustizia. E questa giustizia, vedete, fa sì che chi, ed è l'orante che qui si esprime in prima persona singolare, chi ne riceve la manifestazione, chi ne riceve l'effetto, quale effetto produce questa manifestazione del giusto, come la nostra precarietà umana è sostenuta, è afferrata dalle fondamenta, è oggetto di un'attenzione premurosa che ci restituisce dignità e abilità ad affrontare anche le contrarietà più feroci nella gratuità di una rivelazione che riguarda l'appartenenza a una volontà d'amore. Era il versetto 4 del Salmo 4 che leggevamo a suo tempo, laddove il fedele, di cui parla la traduzione nella mia Bibbia, è Chassid, ne parlavamo a suo tempo, colui che si radica nell'appartenenza a una relazione d'amore. Ecco. E questo radicarsi nell'appartenenza a una relazione d'amore, ripeto, è l'atto di chi vive consegnato, affidato, abbandonato alla giustizia, nella relazione con il tu. Ecco, così si concludeva il Salmo 4, la mia vita è diventata riposo nella relazione con il tu, non c'è più motivo per fuggire, quale che sia la minaccia incombente di qualunque tipo, fisica, psichica, morale, sociale, mondiale, storica, non c'è più motivo per fuggire. Ed ecco, vedete, il Salmo 5, il salmo del giorno dopo, del risveglio. Noi leggiamo il salmo mettendo subito in evidenza la prima strofa, nei versetti 2, 3 e 4. C'è un'intestazione che fa riferimento all'uso dei flauti, molto probabilmente la traduzione è problematica, dunque c'è uno strumento musicale che sembra, secondo l'antica tradizione liturgica, particolarmente adatto ad accompagnare la recita, il canto, con voce sommessa. Il Salmo 5 è una testimonianza orante in prima persona singolare che si sviluppa in un contesto dove non c'è spazio per gli strepiti, per gli schiamazzi, tutto avviene in maniera molto delicata e proprio per questo in maniera bisognosa di un accompagnamento musicale adeguato. Dunque, probabilmente quella intestazione va è da intendere in questa prospettiva, ma la prima strofa nei versetti da 2 a 4. Ecco, siamo al mattino del nuovo giorno, che poi è il nostro giorno, non è semplicemente un giorno di 24 ore che succede al precedente, è il giorno del risveglio. E dunque leggo: porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento, così traduce la mia Bibbia. Ascolta la voce del mio grido, o mio Re, mio Dio, perché ti prego, Signore, al mattino tu ascolti la mia voce. Questo dovrebbe dirlo all'indicativo, questo nella mia Bibbia è ascolta, un imperativo, meglio intendere al mattino tu ascolti la mia voce. Fin dal mattino ti invoco e sto in attesa. Vedete, qui la strofa si articola nella sequenza di tre forme verbali all'imperativo. Poi c'è un perno che subito individueremo, che fa da elemento centrale nella strofa, e quindi tre dichiarazioni. Leggo di nuovo: porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Notate che qui termine tutto con parole allude al linguaggio interiore. Nei tre imperativi, nelle tre invocazioni che adesso stiamo rileggendo, c'è un progressivo esprimersi della voce in maniera sempre più articolata, anche se, ripeto, senza ricorrere a strepiti particolarmente fragorosi, ma si parte da questo linguaggio interiore, che è quello rispetto al quale proprio le orecchie del Signore, e in realtà solo le orecchie del Signore, sono in grado di ascoltare. Porgi l'orecchio, Signore, al mio linguaggio. D'altronde, vedete, siamo al risveglio, nel momento in cui ancora la voce non è sciolta e la lingua sembra avere dimenticato il solito modo di produrre suoni, e subito si aggiunge il mio lamento, dice la mia Bibbia, qui è hagagi, è il bisbiglio, si passa dal linguaggio interiore al bisbiglio, che non è esattamente il lamento, può anche avere questa intonazione, ma è il bisbiglio, il mormorio, e si giunge in terza battuta: ascolta la voce del mio grido. Ecco, grido sì, ma senza immaginare chissà quale rilevanza sonora, come vi dicevo, la voce, ecco. Vedete, il nostro orante, a partire dal linguaggio interiore, passando attraverso il mormorio, giunge all'uso della voce per assumere con piena consapevolezza quello che ormai è divenuto il riferimento determinante nel cammino della sua vita, ossia la relazione con il tu, quel tu a cui adesso si rivolge dicendo: o mio Re e mio Dio. Questo è il perno della strofa. Mio Re è mio Dio. C'è una presenza rispetto alla quale io appartengo, e è una presenza che mi coinvolge in quella totalità di eventi che è il mondo, tutto quello che esiste nella creazione e tutto quello che avviene nel corso della storia umana. Mio re e mio Dio. Ecco, la relazione con il tu, vedete quel tu che era stato interpellato alla fine del Salmo 4 nel momento in cui il nostro orante è sprofondato nel sonno riposante, e adesso mio re e mio Dio. Certo, al risveglio il riferimento al tu della sua vita ricapitola davvero tutto il complesso di relazioni che strutturano la sua esistenza in questo mondo e nelle misure di tempo e di spazio della sua vocazione alla vita. E qui aggiunge allora: perché ti prego, Signore? Quel Signore dovrebbe essere in realtà trasferito all'inizio del rigo seguente. Al Signore, al mattino tu ascolti la mia voce e verso di te io prego. Vi dicevo tre dichiarazioni, tre affermazioni, dopo i tre imperativi. La prima affermazione è questa: io sono in preghiera, nel senso che io sono rivolto verso di te. Vedete una presa di coscienza ormai esplicita, è proprio vero, tu sei l'interlocutore, io prego, quel ti prego è troppo debole la nostra traduzione, proprio c'è un'espressione in ebraico che indica proprio un rapporto che implica una tensione, che implica uno sbilanciamento, una proiezione verso di te. Sono rivolto, e quindi tu ascolti al mattino la mia voce, questo è il giorno del risveglio, e le altre due affermazioni: fin dal mattino io ti invoco, e questo ti invoco, io mi preparo. Vedete, sono orientato. Il nostro orante sa bene di essere alle prese con un cammino, dovrà affrontare tutte quelle che sono le incombenze dell'esistenza quotidiana. Mi preparo, è questo il mio essere preparato, è il mio essere predisposto, è il mio essere attrezzato in rapporto a quello che avverrà. E aggiunge: sto in attesa. Pure questo sto in attesa, qui da intendere come un'attenzione. Stare in attesa, anche in questo caso è espressione troppo debole in italiano. Vedete, il nostro orante dice: io mi rivolgo a te, sono in preghiera, non nel senso che recito qualche formuletta, anche di quello ci sarà bisogno, ma sono rivolto verso di te, mi preparo, perché adesso in questo essere rivolto verso di te poi si inseriscono tutte le situazioni che danno forma alla mia esistenza umana. E vedete, sto in attesa, mi aspetto di essere preso sul serio. Ecco, provate a metterla così: mi aspetto di essere preso sul serio. E Dio, vedete, e mi aspetto questo, vedete, non in maniera avventata, è perfettamente coerente con quella radicale testimonianza di fiducia, di appartenenza alla rivelazione di una volontà d'amore di cui sappiamo. Io sono rivolto verso di te per essere preso sul serio. E non è un'espressione provocatoria questa, tantomeno offensiva o addirittura blasfema, no, ci mancherebbe. Fatto sta, vedete, che a questo punto il testo del Salmo prosegue con una sequenza di strofe dal versetto 5 fino al versetto 13 che aiutano il nostro orante, è lui stesso che si serve di questa testimonianza per come dire registrare le modalità operative di quel cammino che sarà coerente con il risveglio che già era annunciato fin dal Salmo 3. Mi sveglio perché il Signore mi sostiene e allora non temo, diceva il Salmo 3, la moltitudine delle genti che contro di me si accampano. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Così diceva il Salmo 3. Ecco, questo risveglio per il nostro orante, quale configurazione assume, come alla luce del mattino adesso è in grado di verificare con molta pace e animo come dire animo proprio rispettoso di tutta la complessità del reale, ma senza cedere al turbamento, alle angosce, a quell'atteggiamento di fuga precipitosa di cui sappiamo, niente affatto. Ma adesso, a luce del mattino, ecco gli elementi essenziali che ormai può illustrare come le come dire le linee di orientamento della sua vita, mettiamola così. In tutto sono quattro strofe che sono riducibili poi a due dittici. Il primo dittico dal versetto 5 al versetto 9, la prima strofa di queste quattro, dal versetto 5 al versetto 7. Notate, la strofa si apre con il pronome di seconda persona, tu. Se voi con lo sguardo già arrivate al versetto 8, la seconda strofa, dal versetto 8 al versetto 9, io, così. Dunque, versetto 8, no, versetto 5, leggo, tu non sei un Dio, ecco. Questo, vedete, un elemento che ormai viene precisato con estrema chiarezza, sono i riferimenti, i parametri, le linee portanti di quella vita che oramai lui affronterà dal momento che è giunto all'alba del giorno nuovo, la luce del mattino, il canto del risveglio, il suo. E dunque, quale Dio sei tu? Ecco, chi sei tu? Ci vuole un po' di coraggio per dare una sorta di definizione rispetto a quel tu che si è imposto gratuitamente in quella situazione di sconquasso interiore in cui si trovava, e d'altra parte là dove si è poi manifestata affiorando in maniera sorprendente quell'onda di gioia di cui sappiamo. Tu, ecco, quello che non sei. Qui tre negativi e poi tre positivi nella strofa che leggiamo. Leggo la serie dei tre negativi. Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora, gli stolti non sostengono il tuo sguardo. Negativi. Dunque, vedete, quello che Dio non è, perché non si compiace del male, E vedete come presso di lui non trova dimora il malvagio. Vedete questo trovare dimora stando al verbo usato in ebraico, indica l'atto di insediarsi in modo tale da far valere dei diritti, far valere delle prerogative. In qualche maniera, vedete, l'allusione è al tentativo di farla da padrone. Ebbene, tu proprio perché non ti compiaci del male, tu sei preciso e coerente nello sbugiardare tutti gli abusi per i quali c'è chi vorrebbe insediarsi. Qui tra l'altro sullo sfondo del Salmo c'è un riferimento al luogo santo per antonomasia, la frequentazione del Tempio, il luogo del culto, il luogo dunque che ha un valore sacramentale per eccellenza, sullo sfondo. E dunque presso di te il malvagio non trova dimora, dunque non c'è spazio per gli abusi di chi vorrebbe occupare spazi che non gli competono. Questo nel senso di quel dato sacramentale, che è allo stesso tempo un dato di ordine fisico-architettonico, che è il cortile che è il tempio con i suoi cortili, ma vedete proprio come atteggiamento dell'animo umano che governa in molti casi, e chi di noi non ne sa qualche cosa, la pretesa di occupare il mondo. Ebbene, tu non dai dimora al malvagio presso di te, gli stolti non sostengono il tuo sguardo, ecco. E dunque gli stolti qui sono personaggi deliranti che pretenderebbero in rapporto a quel tentativo di occupare il mondo, come vi suggerivo poco prima, pretenderebbero di ottenere il tuo compiacimento, che il tuo sguardo fosse favorevole a loro. Pretendono la tua complicità. Coloro che pretendono di trovarti come loro complice nel momento in cui impongono, sono degli insolenti, sono dei deliranti questi stolti qui di cui si parla, e impongono abusivamente sulla scena del mondo la loro presenza, come se fossero i padroni che esigono un riconoscimento pubblico o anche un riconoscimento riservato, ma comunque indiscutibilmente confermato addirittura da una approvazione divina sotto il tuo sguardo. E vedete, in realtà questi personaggi deliranti non sostengono il tuo sguardo, non trovano in te il complice, tu non sei così. Anzi, questo modo di impostare l'esistenza umana come pretesa di vantare un diritto di occupazione del mondo ancora una volta l'espressione inconfondibile di un tradimento della vocazione alla vita. Ma tu non sei così. Ma vedete, adesso questo discorso è formulato in maniera molto limpida, oggettiva, senza incertezze di alcun genere, e di seguito aggiunge: tu detesti chi fa il male. Vedete che adesso sono tre affermazioni positive dopo le tre negazioni. Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi, il Signore detesta sanguinari e ingannatori. Dunque Qui vedete quel che abbiamo constatato leggendo le righe precedenti è riproposto con ulteriori segnali circa la estraneità dell'iniziativa mediante la quale Dio si rivela nella storia umana rispetto a quelle pretese che peraltro sono dotate di una capacità di intervenire in qualche caso in maniera massiccia, in maniera molto evidente, in maniera macroscopica nelle cose di questo mondo. Chi fa il male, vedete qui una operosità anche imponente, solenne, grandiosa, e dove si parla di bugiardi, si parla di coloro che sono abili, sempre in rapporto a quella occupazione abusiva del mondo, a gestire le forme del linguaggio umano in modo tale da deformare, da brutalizzare, da provocare un fraintendimento, una menzogna che diventa criterio mirato a imporre tutto un sistema culturale che devia la corretta interpretazione del valore che è intrinseco a tutto il creato. E vedete qui, adesso giungiamo a quello che il nostro orante sta definendo come il principio che dà un orientamento decisivo alla sua vita, in contrappunto a questa pretesa di occupare il mondo, l'atteggiamento dell'ospitalità, essere ospiti in questo mondo. Qui la strofa si concludeva con quell'accenno ai sanguinari ingannatori, dunque qui c'è di mezzo addirittura l'uso della violenza, e quell'inganno ha a che fare con la furbizia, ma la furbizia proprio spietata di chi trasforma addirittura l'uso della violenza nel diritto corrispondente a quella pretesa di occupare le cose e di gestire, strumentalizzare tutto quello che esiste secondo i criteri dell'iniziativa umana. Ed ecco la strofa seguente che ribalta la prospettiva. Ma io, ecco il versetto 8, per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa. Vedete che adesso il nostro orante si dice: io mi sono reso conto che c'è un'altra strada. E di questo parlo ormai con molta serenità. Siamo giunti al giorno nuovo, il giorno del risveglio, e dunque ecco come è in grado di leggere con tanta chiarezza tentativo di abusare delle cose, di occupare la scena, di invadere il mondo, che non ha a che fare con il tu. E d'altra parte, in questo stesso contesto, c'è un'altra strada che il tu del Signore traccia per lui. Io entrerò nella tua casa. Vedete qui c'è di mezzo il riferimento al Tempio? Sì, sullo sfondo, ma è proprio la prospettiva di un impianto della vita che è e sarà totalmente determinato da questa condizione di ospitalità, di cui abitando nel mondo egli saprà godere e di cui saprà dare testimonianza. Io entrerò nella tua casa come ospite. Vedete laddove il versetto 5 diceva che sono quei tali che vogliono farla da padroni. Ed ecco, entrerò nella tua casa e mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio. C'è un'altra strada, è la strada della ospitalità, che ribalta esattamente la prospettiva, ma vedete, questi sono gli elementi ormai che con estrema chiarezza il nostro orante è in grado di esplicitare e che danno in negativo e in positivo le misure che orientano il suo risveglio. Il mattino del giorno nuovo, l'ospitalità per me presso di te. E quel che riguarda, vedete, il modo di stare al mondo. Io per la tua grande misericordia, rileggo, entrerò nella tua casa, mi prosterò con timore nel tuo santo tempio. Notate che il nostro orante non ha da rivendicare la sua innocenza. Sono quei tali e dice: no, io non sono come loro, perché io non sono mascalzone, bugiardo, furbastro, prepotente, invadente, come dire così, ripiegato su me stesso in modo tale da far del mio diritto padronale un valore divino. Non sono come loro, sono innocente rispetto a quella menzogna. Ma non dice così. Vedete, fate attenzione, perché dice che non ha da rivendicare nulla a questo riguardo, bensì dice: lui ci tiene a proclamare come valore che dà senso al suo cammino nella vita, nel mondo, come ospite, il timore. Vedete, non sta dicendo: loro sono cattivi, io sono buono. Sta dicendo: mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio. E il timore, il sentimento del mistero, quella relazione con il mistero del Dio vivente, per cui ogni ostacolo diviene occasione di avanzamento nella libertà, nella comunione. Ecco, vedete, lui non ci tiene a porsi come modello di alternativa rispetto alla cattiveria di quei tali, ma ci tiene a configurare tutto il suo vissuto in questa dimensione dichiara che si è reso conto, ne è perfettamente convinto, che la qualità della vita umana sta nella relazione con il mistero di Dio, e quindi diventa esperienza radicale, strutturale, determinante, ricapitolativa di tutto, esperienza di ospitalità come programma di vita nel mondo. Come programma di vita nel mondo. Ecco. Prostrerò con timore nel tuo santo tempio, Signore, e vedete, guidami con giustizia. Ecco, c'è un'altra strada, è proprio vero. Di fronte ai miei nemici, spianami davanti il tuo cammino. Derach è la strada. Certo, c'è un'altra strada. Altre prospettive si aprono, e questa strada, vedete, è una strada che il nostro orante individua, spalancata, spianata, illuminata davanti a sé, perché è la stessa strada che percorsa dal Signore. È un tracciato che lui stesso ha predisposto, è la strada percorrendo la quale, e siamo alle prese con tutte le realtà del mondo, nel tempo e nello spazio, l'incontro con il Signore è il segnale che qui, vedete, conferma quell'esperienza della fragilità umana che è sollevata, giustizia. Signore, guidami con giustizia. Ecco, guidami con giustizia. C'è una strada, è la strada, vedete, di chi affronta l'impatto con le cose del mondo e gli eventi della storia umana, e questa percezione radicale nell'intimo del cuore di quel che significa essere gratuitamente accolti, gratuitamente ospitati, laddove dove il Signore traccia la strada, dove il Signore mi viene incontro, dove il Signore è quel tu di cui sappiamo della mia vita. Ecco. Notate, e subito andiamo avanti e poi bisogna che rapidamente chiudiamo il discorso, perché vedete, notate questa ospitalità a cui il nostro orante adesso fa riferimento come la dimensione che caratterizza inconfondibilmente la qualità della vita nuova, della vita al risveglio, della vita nel giorno che sorge. Questa ospitalità riguarda lui, certo, ma vedete, qui nel versetto 9, giustizia, di fronte ai miei nemici spianami davanti il tuo cammino, la tua strada. Qui la mia Bibbia traduce così, forse dirà così anche la nuova traduzione, di fronte ai miei nemici. Vedete, di fronte ai miei nemici significa che quel che riguarda me riguarda anche loro. Di fronte ai miei nemici, vedete, qui non sta parlando di una soluzione riservata al caso privato. A me è capitato questo, in un mondo in cui tutti fanno da padroni, io invece scopro che mi è data grande consolazione nel ritrovarmi ospite negli eventi che mi coinvolgono. Ritrovarmi ospite sulla scena del mondo, ritrovarmi ospite nel tempo, ma sta dicendo, vedete, che quel che riguarda lui riguarda anche i cosiddetti nemici. I nemici qui sono quelli che mi spiano, quelli che mi scrutano, non so come dire la nuova traduzione.
Nemici.
Perché nemici è troppo poco, è più che il termine usato in ebraico dice quelli che mi osservano. Per cui vedete che questo suo modo di impostare la qualità della vita, riscontrare e testimoniare la qualità della vita nella dimensione, nell'esperienza dell'ospitalità, è oggetto di attenzione, diventa riferimento, è una testimonianza, mi spiano. Quelli che mi osservano, quelli che mi controllano, quelli che a loro modo poi vorrebbero ricondurmi dentro la logica della occupazione abusiva del mondo. Mi osservano, e allora quello che capita a me riguarda anche loro. Vedete che qui il Salmo adesso prende l'andatura di una vera e propria modalità di affrontare il cammino della vita nel giorno nuovo, come un'occasione propizia per non rivendicare la qualità eccezionale del proprio vissuto in contrasto con quello che avviene altrove e nell'umanità che occupa la scena, ma il suo vissuto come un criterio interpretativo di quello che avviene e che coinvolge quei tali, i quali, da padroni come pretendono di essere, in realtà sono dei falliti, in realtà hanno sprecato la vita. E allora qui vedete il dittico che segue, sono altre due strofe ma ci sbrighiamo, versetti 10 e 11, non c'è sincerità nella loro bocca. Quei tali, vedete, è pieno di perfidia il loro cuore, e lui ne parla di queste cose non con animo, come dire così, aspro, animo severo, intransigente, che personalità perverse che sono. La loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione, condannali, rendili consapevoli della loro colpa. Dio soccombano le loro trame, per tanti loro delitti disperdili, perché a te si sono ribellati. Espressione molto forti qui nella nostra traduzione, quando il nostro orante sta dicendo che vedi la strada lungo la quale sono incamminati quei tali è la strada del fallimento. Qui pieno di perfidia il loro cuore, un cuore diventato un baratro. Ma qui vedete nel versetto 11 dice disperdili, questo disperdili è il verbo che è usato altrove per indicare l'espulsione. Nel senso dell'esilio, quello che poi capita in maniera macroscopica nella storia del popolo, nella storia di Israele, disperdi, cioè, vedete, è proprio in quanto si renderanno conto di essere in esilio, randagi, di essere alle prese con i pezzi di una vita sprecata, allora così impareranno il mestiere dell'ospitalità. Vedete che il nostro orante qui non sta condannando, sta dicendo, ecco, che dallo spreco della vita è proprio attraverso l'esperienza dell'esilio si rendano conto di come per tutti è offerta l'occasione di trovare rifugio presso di te, quello che poi leggiamo subito dopo nella strofa seguente. Notate tra l'altro che qui il versetto 11 fa sì che si rendano conto della loro colpa, del loro fallimento, di come stanno sprecando la vita, dicevo e mi ripeto, e il nostro Dante ci tiene a essere testimone e interprete a vantaggio di quei tali di quella che è la sua esperienza di ospitalità, perché imparino anche loro a vivere in questo modo, secondo questo criterio. È un vero e proprio mestiere quello che è riservato agli ospiti, e ci sarà tutta una come dire, un apprendistato a questo riguardo. Sì, ma è il gusto di vivere, ed è il gusto di vivere abitando nel mondo come costantemente debitori nei confronti di ciò che gratuitamente ci è donato. E allora che vadano in esilio, che si rendano conto, al punto che, vedete qui, nell'ultimo rigo del versetto 11, sì, l'ultimo rigo della strofa, perché a te si sono ribellati, così è la traduzione, nel testo ebraico qui è inteso correttamente. Quello che è comunque interessante è che la traduzione in greco diceva perché ti hanno amareggiato, Signore, ti hanno amareggiato. È una traduzione che intende il testo ebraico, ed è con qualche aggiustamento, che colloca la situazione fallimentare della vita di quei tali come un motivo di dispiacere nell'intimo di Dio. La traduzione in latino diventa quoniam irritaverunt te, Domine, ti hanno amareggiato, ti hanno fatto dispiacere quei tali. Vedete, non sta dicendo sono dei mercatori, meritano una condanna, sta dicendo sprecano la vita. E sta dicendo, ecco, la pienezza del la sua vita in un contesto di estrema modestia, ma è la strofa che segue, gioiscano quanti in te si rifugiano. E già, finalmente, trovare rifugio in te. E quel rifugio, vedete, che il nostro orante sta considerando come la prospettiva che illumina la vicenda fallimentare di quei tali, l'esilio a cui non possono sottrarsi, e il tempo dell'esilio e la situazione che dovranno sopportare come occasione per rendersi conto finalmente che sono ospiti alla tua presenza. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine, tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza. Non mi perdo ulteriormente nelle chiacchiere perché vedo che passa molto tempo, ma è certo, vedete, che questa festa di essere ospiti nel mondo è motivo del fatto che in te troviamo rifugio, ecco. Sì, ospiti, ma nel mondo, vedete, non è un rifugio equivalente a un eremitaggio, è un rifugio nel mondo, presso di te, e oltretutto, vedete che qui, tu li proteggi, anche qui la traduzione in greco apre una prospettiva che è molto illuminante per noi, perché dice che kataskinosis en aftis, cioè perché tu abiti. Siamo ospiti nel mondo laddove tu stesso hai voluto prendere dimora. Già, e questo è il motivo per cui viviamo nella libertà. Quel versetto 12 dove leggiamo che si allieteranno, questa letizia, questo giubilo, altrove prerogative inconfondibili, coloro che godono il beneficio della libertà. La libertà, la gratuità dell'amore, l'amore per il tuo nome, vedete, l'amore per il tuo nome, l'amore per il mondo, è il tuo rivelarti nel mondo, è il tuo rivelarti nella storia, è il tuo prendere dimora, è il tuo essere colui che traccia la strada, è l'amore per il mondo e per tutte le presenze di ogni creatura vivente e inanimata sulla scena del mondo. Signore, tu benedici il giusto. Come scudo, lo copre la tua benevolenza. Fermiamoci qua. Fatto sta che bisogna che invece spostiamo l'attenzione cosa vuol dire poi amare il mondo, ma beh, è amare il mondo. Di amare il tuo nome, quello di amare il nome. E il nome è il rivelarsi di Dio. È il rivelarsi. Beh, lasciamo stare. Torniamo al Vangelo secondo Luca. Abbiamo ascoltato la lettura del brano evangelico di domenica prossima, nel capitolo primo, dal versetto 39. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna. In quei giorni, tra l'altro, qui dice Anastasa di Mariam, Anastasa. L'anastasis è la risurrezione, e qui il nostro evangelista Luca usa il participio auristo del verbo a proposito di Maria che si è sollevata, in qualche modo siamo alle prese con una situazione di risveglio, come peraltro nella traduzione in greco del Salmo 3, sollevati Signore, ecco, l'anastasis. Dunque Maria si è sollevata. In quei giorni, ne parlavo senz'altro in altre occasioni, ma quali giorni? In quei giorni. il brano si apre in questi termini. Se voi ritornate all'inizio del capitolo dopo il prologo, versetto 5, qui la mia Bibbia dice al tempo di Erode, il testo in greco dice nei giorni di Erode, sono i giorni di Erode, è un modo per dire tante cose, i giorni della storia umana, della storia occupata, della storia invasa, della storia gestita, della storia dominata, della storia nella quale esplodono le manifestazioni della prepotenza. Erode dice tante cose. Nei giorni di Erode, sono quei giorni, sono questi giorni. Ma poi, vedete, subito dopo veniamo a sapere di Zaccaria che officia nel Tempio a Gerusalemme, sacerdote, e versetto 7, leggiamo così: non avevano figli lui ed Elisabetta, sua moglie, che era sterile, e tutti e due erano avanti negli anni. Negli anni in greco dice imeresopton, nei loro giorni, sono i giorni della sterilità. Beh, e vedete, questa sterilità riguarda la coppia e riguarda il caso di Zaccaria che è un sacerdote. Siccome si diventa sacerdote in quanto figli di sacerdoti, vuol dire che sarà interrotta una discendenza sacerdotale. E quindi è come se questa sterilità alludesse a una forma di occupazione del tempio che assume l'aspetto di un abuso che serve così a gestire il momento, ma senza prospettiva, senza futuro, nel contesto di una crisi generale. È in crisi il sacerdozio, la struttura di mediazione per antonomasia nel rapporto di alleanza tra il Signore e Israele. E intanto vedete la celebrazione nel Tempio, ma senza prospettiva. Un vicolo cieco, un orizzonte chiuso, sterilità, crisi insuperabile. E in più, se voi andate avanti ancora, vedete nel versetto 20, dopo tutto quello che succede nel Tempio, noi sappiamo già come si presenta l'angelo Gabriele a Zaccaria, che sta officiando in maniera particolarmente impegnativa, perché quel giorno è stato tirato a sorte lui per offrire l'incenso dopo il velo, al di là del velo, nel primo ambiente del santuario. Zaccaria in quei giorni resta muto, dice il versetto 20, ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a suo tempo. Dite che adesso Zaccaria è un sacerdote muto, ma questo non è semplicemente un incidente che riguarda il sistema psicofisico di un organismo umano che ha reagito in questa forma patologica, temporanea, ma qui Zaccaria, che è entrato nel santuario alla sera di quel giorno, il momento più solenne di tutta l'attività di culto che si svolge di giorno in giorno, e alla sera di quel giorno, ecco, Zaccaria esce dal santuario per benedire, per proclamare la benedizione sul popolo. Fine del libro del capitolo 6 nel libro dei Numeri, la solenne benedizione sacerdotale. Numeri capitolo 6 sarà la prima lettura della messa della Santa Madre di Dio il primo dell'anno. Prima lettura, Numeri capitolo 6, la solenne benedizione sacerdotale, e il popolo è in attesa perché deve uscire, benedire, proclamare il nome del Signore sul popolo. È così che l'alleanza è confermata, il dono che viene dal Signore per il popolo che risponde, e tutto l'itinerario offertoriale di cui sono e interpreti adeguati, sacerdoti, solo loro che possono attingere al contatto con il santo quella benedizione che si riversa sul popolo per confermare una relazione che anima, sostiene, orienta tutto il cammino di una vita, è la vita delle persone, è la vita di un popolo intero, la vita dell'umanità. Ebbene, Zaccaria è muto, vedete che il mutismo di Zaccaria e riguarda esattamente l'esercizio del sacerdozio. È un sacerdozio inefficace, è un sacerdozio che non benedice, è un sacerdozio inabile alla benedizione, fino al tempo della visita di Dio, quando la parola sarà compiuta. Versetto 20. E in realtà, vedete, quella parola è stata già proclamata dall'angelo, tornando indietro di qualche riga, nel versetto 18, Zaccaria, dopo aver ascoltato quello che l'angelo gli ha detto: come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. Anche qui è il termine, è nei giorni, è avanzata nei giorni, già. Come posso conoscere questo? La parola. Perché questi sono i giorni della parola del Signore. E il Signore cerca ascoltatori. Come posso credere questo? Zaccaria è incredulo. La parola del Signore cerca ascoltatori, cioè cerca dei credenti nei quali la parola possa essere finalmente realizzata nei fatti. Credenti, ossia ascoltatori della parola, che trova modo per realizzarsi nelle cose del mondo, nelle misure della condizione umana, nel vissuto degli uomini. E dunque, vedete, siamo ripresi in una situazione di inceppamento generale. C'è Erode per conto suo, ma poi c'è questa situazione di occupazione del Tempio che peraltro non produce la benedizione di cui il popolo ha bisogno per affrontare le vicissitudini della vita e della storia. Ed ecco Zaccaria alle prese con l'angelo che conferma il valore di una parola irrevocabile, la fedeltà del Signore alla sua promessa, alla sua iniziativa, alla sua volontà. Questa parola è confermata e Zaccaria è in difficoltà. Ma intanto, vedete, proprio questi sono i giorni nei quali la fedeltà del Signore è confermata, come subito leggiamo negli ultimi versetti di questo brano, versetti 23, 24, 25. Infatti, compiuti i giorni, versetto 23, del suo servizio, tornò a casa e dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì, si tenne nascosta per 5 mesi, e diceva: ecco la cosa, che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Dunque, vedete, è la fedeltà del Signore che è riscontrata nella maternità di Elisabetta, anche se Zaccaria è muto e rimane muto. Eppure, vedete, questa maternità di Elisabetta è vissuta da lei come la necessità di nascondersi, nel nascondimento, ancora una volta, con animo ritroso, con animo condizionato da quell'antica vergogna di cui sappiamo fin dal tempo del giardino, la fuga, la mascheratura, tentativo cercare soluzioni alternative, è la storia della fuga da sempre. E allora, vedete, Elisabetta si tiene nascosta per 5 mesi, non ne vuol parlare, è come se fosse imbarazzata, è come se avvertisse in questa gravidanza un disagio, una persona tra l'altro in età, per così dire, avanzata, come se qualcuno potesse rimproverarle quello che sta avvenendo, ma come se si rendesse conto che in fondo perché mettere al mondo una creatura? Beh, capita oggi che questa domanda si presenti nella vita di tanti giovani e meno giovani nella nostra generazione. Perché mettere al mondo una creatura? e Elisabetta è ritrosa, è come vergognosa. Gravidanza dopo tanto tempo in cui ha sperimentato la tristezza della sterilità e adesso non ne gode, anzi ne trae motivo di disagio. Ecco, fatto sta, vedete, che nei giorni della maturità della maternità di Elisabetta, che è la maternità nel tempo della fuga, che riguarda l'umanità intera, dal giardino in poi, non solo Elisabetta, evidente. Bene, vedete, nei giorni della maternità di Elisabetta, Maria riceve il saluto da parte dell'angelo, qui il seguito nel capitolo primo, quello che noi chiamiamo il brano dell'Annunciazione, dal versetto 26 a seguire. Maria salutata è la parola creatrice di Dio rivolta alla verginità della creatura umana. Abbiamo letto il testo dell'Annunciazione per la festa della Madonna Immacolata, seconda domenica di Avvento, ne parlavamo nella lezione divina in quell'occasione. La parola creatrice di Dio attraverso il saluto dell'angelo interpella la verginità della creatura umana, Maria, creatura umana che nella fede è totalmente consegnata, quello che sappiamo, e il fatto è che ascoltare la parola di Dio significa assumere una responsabilità nei confronti di un popolo. Vedete, non è un fatto privato l'ascolto della parola per Maria, ma questo vale per tutti e per ciascuno di noi, perché essere in ascolto di quella parola e accoglierla e aderire a essa significa, come vi stavo dicendo, assumere una responsabilità nei confronti di un popolo, perché l'angelo di questo le parla, di un popolo, di una promessa, di una discendenza, di una storia che è durata un millennio e di una storia che addirittura si rifà andando indietro ancora di tanti secoli, niente meno che all'epoca dei patriarchi, ma sta parlando di quella che è la storia umana nella sua dimensione ecumenica, e quando Maria è in ascolto della parola che le viene rivolta e a quella parola corrisponde nella fede, e la fede è esattamente questa corrispondenza alla parola, Maria è coinvolta in una situazione che le trasmette la responsabilità di un di un coinvolgimento nella storia dell'umanità intera, senza limiti, senza privilegi, senza preclusioni, per quanto riguarda il passato e per quanto riguarda il futuro. Vedete che quel momento in cui Maria dichiara il suo desiderio di corrispondere alla parola, secondo la tua parola, quello che in me si realizza, Maria sta assumendo una responsabilità che coinvolge la sua esistenza umana limitata com'è in una prospettiva cosmica ed ecumenica. L'angelo di questo le sta parlando. Le sta parlando semplicemente, vedi, di dimostrare che sei una brava persona, che sei una persona degna di ricevere la grazia di Dio e di corrispondere alla grazia di Dio. Un fatto privato, un fatto individuale, un fatto che riguarda un personaggio mirabile, meritevole di tutta la nostra stima e la nostra ammirazione, sì. Ma non è così, però, perché qui c'è di mezzo la responsabilità di un vissuto nella fede che consegna a Maria il carico di una vicenda universale. Vedete che qualcosa del genere già testimoniava l'orante del Salmo 5 che leggevamo poco prima. Fatto sta, vedete che c'è di mezzo, ecco, questo volevo ribadire, il dramma del fallimento umano, della nostra condizione fallimentare, ma in quanto questa nostra condizione fallimentare è visitata ed è sofferta da Dio stesso. Appunto il Salmo 5 a questo riguardo ci diceva qualche cosa di importante. E ora, vedete, è proprio questo dramma che è annunciato alla fede di Maria e che trova risposta nella fede di Maria e che trova corrispondenza nell'ascolto di Maria. È la fede totalmente esposta e disarmata della creatura che conosce nella sua innocenza, conosce la pesantezza straziante della condizione umana corrotta, nella sua innocenza. Eppure, vedete, in questo annuncio viene testimoniato il principio di una grandissima gioia. Peraltro proprio il Salmo 5, vedete, ha preso quella piega per cui negli ultimi versetti che abbiamo così maltrattato in maniera piuttosto brusca e sollecita, ma quella esplosione di gioia che non è un improvviso impazzimento, che è esattamente la testimonianza purissima di chi nell'esperienza della propria condizione di ospite in questo mondo scopre che è in grado di offrire una testimonianza positiva, benefica, vitale, feconda per la vita del mondo intero. Laddove grande gioia per tutti coloro che trovano e troveranno, e tutti sono chiamati, passando attraverso gli esili più terribili e le forme di fallimento più doloroso, passando attraverso le strazianti vicissitudini, tutti sono chiamati a ritrovarsi ospiti nella relazione con il Signore della vita. E allora qui vedete grande gioia, il racconto dell'Annunciazione, è subito un segno per Maria credente. Vedete il segno proprio nel brano che segue, che poi è il nostro brano, la Visitazione, come definiamo noi questa pagina, la fecondità benedetta della vita altrui. Ecco, vedete, Maria credente e Maria attenta, sollecita, pronta a accogliere il messaggio riguardante la fecondità della vita altrui. Per quanto, vedete, l'umanità sia in esilio dalla vita e per quanto Elisabetta si tenga nascosta, siamo arrivati al sesto mese, di lei ancora nessuno sa niente, per quanto riguarda il suo ambiente, i suoi conoscenti, i suoi parenti, Maria è informata. L'angelo si presenta a lei nel sesto mese di Elisabetta. Vedi che la tua parente Elisabetta è giunta al sesto mese. Ed ecco Maria. Vedete, è la maternità nella fede di Maria che ha accolto la parola, che ha concepito il figlio che le è stato annunciato, è la sua maternità nella fede che deve intercettare la maternità delusa e vergognosa di Elisabetta, quella maternità che partorisce nella condizione umana prigioniera di un fallimento, nella condizione umana che che è condizione di esilio. Ebbene, la maternità nella fede di Maria. E qui, in quei giorni, ecco, sono i giorni della visita. C'è un'urgenza che interpreta il valore di un disegno definitivo, che ricapitola già tutto lo svolgimento della storia umana. Infatti, in quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta, una città di Giuda. Sono i giorni della visita. Erano i giorni di Erode, i giorni della sterilità, i giorni di Zaccaria, i giorni di Elisabetta, i giorni, come leggevamo poco prima, sono i giorni, ecco qui, della visita. E Maria saluta, il saluto di Maria entrando nella casa di Zaccaria e incontra Elisabetta, e il saluto di Maria diventa un traboccamento di gioia, che in greco è agaliasis qui, vedete nel versetto 44 è la stessa Elisabetta che afferma: appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. Dunque è come se Elisabetta si rendesse conto in maniera matura di essere madre in seguito al saluto che riceve da Maria, e si rende conto di essere madre non solo perché da 6 mesi porta in grembo una creatura, ma perché adesso è in grado di recepire il valore di quella fecondità per la vita che genera per quella pienezza che realizza la vocazione alla vita umana in modo corrispondente alla intenzione originaria del creatore. Questo sussulto di gioia nel grembo di Elisabetta dipende dal fatto che la fede di Maria realizza una potenza generativa. È come se Maria madre che saluta Elisabetta trasmettesse alla sua gravidanza questa potenza generativa che sottrae la nostra condizione umana a tutte le forme abusive di occupazione del mondo, che diventano tutte le manifestazioni di una esistenza umana che precipita nel baratro del proprio consumarsi senza rimedio, in forme brutali o anche in forme così banali, e comunque tutto quel che concorre a confermare come l'esistenza umana allora è sprecata. Ebbene, tutte le forme abusive di occupazione del mondo, ed ecco come la nostra condizione umana è sottratta. Tra l'altro questo richiamo allo spreco della vita, vedete, nel capitolo 8 del nostro Vangelo secondo Luca, nel versetto 12, leggiamo nel contesto della parabola del seminatore: i semi lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, dunque la parola ascoltata, già, ma poi viene il diavolo, l'avversario, e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e non siano salvati. Dunque è un ascolto che non corrisponde alla parola, è un ascolto che non testimonia nella parola ascoltata il fondamento che ristruttura, che rigenera, che vivifica, che ricostruisce. È una parola che non si realizza. L'avversario, vedete, nella parabola che conosciamo per altra via, vuole sistematicamente costringere la nostra esistenza umana a sprecarsi, lo spreco della vita. Ebbene, adesso è la fede di Maria che, salutando, realizza quella potenza generativa che conferisce a Elisabetta la consapevolezza di essere madre, e di essere madre nella relazione con quella parola creatrice che chiama alla vita, e alla vita nella pienezza, e alla vita che non è prigioniera della morte, la vita che non è dominata dalla morte, che non è sigillata entro l'orizzonte della morte. E questa gioia trabocca. Grande gioia, dice Elisabetta, piena di Spirito Santo. Il fatto è che, vedete, anche noi riceviamo il saluto che contiene in sé la beatitudine della fede, come dice Elisabetta: beata te, credente, beata te, perché hai creduto, beata Maria. Dunque, da Maria tutta la storia umana è salutata. Vedete, questo saluto è già l'anticipo di quello che poi successivamente noi siamo abituati a definire Evangelo. L'evangelizzazione è il modello esemplare di ogni futura evangelizzazione, quello che poi Maria ulteriormente sintetizza nel cantico che l'Evangelista Luca colloca qui in appendice al brano della Visitazione. Il cantico di Maria è il programma di ogni evangelizzazione, il saluto, un modo di salutare, un modo di trasmettere, un modo di coinvolgere quella onda di gioia di cui già ci parlava il Salmo 5, ma adesso vedete, è veramente sorto il giorno nuovo. È il mattino del risveglio in cui la parola di Dio è ascoltata, è realizzata, non soltanto, vedete, recepito quel seme che poi cade sulla strada e subito viene spazzato via. La parola di Dio è realizzata, è il caso di Maria, in lei, vedete, l'attuazione della parola trova un riscontro che diventa quel segnale che oramai investe lo svolgimento integrale della storia umana, e la totalità delle creature sono destinatarie di questo saluto, sono coinvolte in questa novità. Elisabetta dice di Maria che è la madre del mio Signore, vedete? A che debbo che la madre del mio Signore, qui è il versetto 43, venga a me. Come dire, vedete, che Maria entra per essere ospitata nella casa di Elisabetta, e così andranno le cose per 3 mesi, ma è proprio Elisabetta che si rende conto di essere ospite là dove la presenza di Maria è rivelazione della presenza che abita nella storia umana. Il mio Signore, dice Elisabetta, e questo vale anche per noi, vale per tutti. Mentre la gioia pervade la nostra condizione di esuli, mentre va maturando in noi la felice scoperta di essere ospiti, possiamo ben dircelo, dobbiamo dircelo, la felice scoperta di essere ospiti là dove Dio, lui che è il vivente, ha voluto prendere dimora, come constata Elisabetta qui nel versetto 43 del nostro brano, e come a suo modo già ci testimoniava l'orante del Salmo 5. Questi sono i giorni della fede, anche per noi, per tutto il popolo cristiano, mentre la Chiesa continua a evangelizzare e a generare nella povertà radicale della fede e povertà radicale di una testimonianza sempre rivolta a tutto il mondo. La Chiesa continua a evangelizzare e a generare per la vita nuova. Vi evangelizzo una grande gioia, dice l'angelo ai pastori, che sarà di tutto il popolo. Oggi, in questo giorno, oggi è nato per voi nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Fermiamoci così.